Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questa seconda puntata del podcast Appunti di un Rettore. Oggi parleremo della piccola grande rivoluzione che abbiamo fatto nella declinazione dei percorsi formativi in questo mandato rettorale. Noi, come Politecnico di Torino, siamo nati nel 1859, ci chiamavamo allora Scuola di Applicazione per gli Ingegneri e da quel tempo, ormai sono passati più di 160 anni, abbiamo sempre formato i nostri tecnologi sulla base di scienze di base, scienze dure, cosiddette nel primo anno. In particolare gli ingegneri hanno questo tipo di formazione, a cui seguono poi metodologie di calcolo, di progetto per diventare poi dei professionisti in grado di progettare strutture, infrastrutture, impianti, prodotti, insomma. Ebbene, questo modello ha funzionato bene per circa 100 anni, ma perché? Perché avevamo delle classi relativamente poco popolate, a frequentare il Politecnico nei primi 100 anni della sua storia era veramente un'elite della nazione. In queste classi di piccole dimensioni si poteva discutere col docente, ci si poteva fare un'opinione, crescere dal punto di vista del pensiero critico, avendo peraltro fatto nelle scuole superiori in cui c'era molto umanesimo, molte scienze dell'uomo della società, e potendo fuori dall'università dialogare con gli studenti dell'Università di Torino, che erano economisti, avvocati, medici. Ebbene, si cresceva in questo modo in quel periodo della nostra storia. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato il boom dei 30 anni gloriosi in cui il nostro paese è diventato addirittura la quinta potenza mondiale e tutto è andato a svilupparsi molto rapidamente. Già però nel 68, quando i nostri studenti hanno occupato il castello del Valentino con striscioni che inneggiavano alla rivoluzione del percorso formativo che portasse gli individui che si formavano ad avere un pensiero critico, c'erano dei cartelloni splendidi con sottoscritto "Vogliamo pensare", quasi a voler uscire da quello schema rigido di formazione un pochettino didascalica e deduttiva che si fondava sulle scienze dure per poi applicarle nella progettazione di tecnologia. Ebbene, da quel momento in poi il Politecnico è stato frequentato da sempre più studenti e questo da un lato ha tolto la possibilità di quella discussione che favoriva la nascita di un pensiero critico, di un'opinione propria da parte degli studenti, e dall'altra parte il mondo è diventato sempre più complesso. E a questo abbiamo dato una risposta che io ritengo sbagliata, cioè abbiamo creato una serie di specializzazioni che, così come valevano per i docenti che venivano ingabbiati in settori scientifico-disciplinari in cui facevano ricerca per fare carriera spaccando il capello in quattro, potremmo dire, questo veniva riflesso anche in una miriade di lauree specialistiche diverse, di numero crescente, quasi che alla complessità del mondo si dovesse dare una risposta con una serie di specialisti che però erano con i paraocchi, non erano in grado di comunicare tra di loro, o perlomeno, stante questa circostanza, costringevano le aziende a, come dire, farli diventare dei professionisti fuori dall'università. Il mondo del lavoro aveva delle dinamiche che chi usciva dall'università, io stesso che mi laureai nel 1989, non era in grado di concepire, di sposare direttamente. Io ricevetti quasi 40 offerte di lavoro, ma un po' per vocazione, mi piaceva fare il professore, ma ho deciso di rimanere nella mia casa sicura e di non affrontare un mondo che mi spaventava sotto certi punti di vista. Ma guardate che questo me lo dicono anche molti degli studenti che stanno per laurearsi, sono laureati da poco. Insomma, ci volevano ancora un paio di anni dopo la formazione universitaria per diventare a quel punto dei fulmini di guerra, dei professionisti veramente in gamba, come tutto il mondo ci riconosce. Ora, riflettendo su questo, all'inizio del nostro mandato rettorale abbiamo, con la mia squadra, con l'Ateneo intero, in un piano strategico, deciso di cambiare almeno in parte il modo con cui eroghiamo la nostra didattica, facendo sì che nascessero una serie di moduli formativi nuovi, senza snaturare la specializzazione che c'è sempre nelle varie figure di ingegnere, di architetto, di pianificatore o di designer che sforniamo ogni anno, ma cercando di portare una didattica più incentrata sullo studente, si dice così, cioè che facesse crescere lo studente rendendolo protagonista del proprio apprendimento, lavorando in gruppo, maturando quelle che si chiamano soft skills, cioè le capacità relazionali, la capacità di comunicare, la capacità di diventare leader o gregario o follower a seconda delle circostanze e delle dinamiche del gruppo di lavoro. Inoltre abbiamo inserito come materie opzionali, ma che accompagnano i moduli formativi di cui vi parlerò fra poco, anche le scienze dell'uomo e della società. Parliamo dell'etica, della sociologia, dell'economia, del diritto. I moduli formativi introdotti partono già dalla laurea triennale. In particolare, dopo un primo anno in cui abbiamo intensificato molto i tutoraggi, le verifiche in itinere per renderlo meno impervio agli studenti, c'è un modulo che si chiama Grandi Sfide. In Grandi Sfide migliaia di ragazzi al secondo anno della laurea triennale scelgono di affrontare una delle sei grandi sfide dell'umanità, dalla riduzione delle disuguaglianze sociali alla lotta ai cambiamenti climatici, per dirne due. Bene, lo fanno assistiti sì da un tecnologo della nostra scuola, ma anche da un umanista. Abbiamo assunto anche professori dall'esterno in queste discipline per poterci aiutare in questa formazione, ma anche nella concezione di traiettorie di ricerca al passo coi tempi. In Grandi Sfide, quindi, i ragazzi formano dei gruppi interdisciplinari che riflettono su queste grandi sfide e propongono delle soluzioni, aumentando il loro senso critico e la loro capacità di affrontare problemi complessi. Abbiamo poi emendato, rafforzato il percorso degli intraprendenti, che porta i ragazzi a fare dei crediti extra e a maturare quelle competenze che possono portarli a intraprendere in un'idea imprenditoriale, come pure, questa è una novità di questo mandato, in percorsi di ricerca prodromici, eventualmente un dottorato di ricerca a futuro e una carriera da scienziato. Abbiamo poi nelle magistrali introdotto le challenge, cioè sfide di innovazione proposte o dagli stessi studenti in qualche caso, ma più frequentemente da imprese che arrivano, propongono una challenge e intrattengono una trentina in media di studenti che si dividono in gruppi da 5, 6, 7 persone, interdisciplinari, cioè con studenti che vengono da diversi percorsi di studio, i quali affrontano quella challenge e lavorano per creare innovazione, un nuovo prodotto, un nuovo servizio per quell'impresa secondo quello che ha proposto loro l'impresa. C'è un mentore aziendale, si lavora esattamente come si lavora nelle imprese, ecco che quindi gli studenti imparano un mestiere ancora nei banchi di scuola. La cosa bella è che poi l'impresa conosce questi ragazzi, può preopzionarli ancora prima della laurea, ma anche è capitato che nascessero delle start-up tra studenti prima ancora che diventassero dei professionisti. Forse il modulo formativo però più caratterizzante del Politecnico è quello del team studentesco. Abbiamo 34 team studenteschi in cui ci sono 50-80 ragazzi in media che raccolgono sia le matricole sia coloro che stanno per uscire dal percorso formativo, in cui i ragazzi concepiscono e migliorano ogni anno una tecnologia, per esempio un'auto elettrica a idrogeno sempre più performante, piuttosto che una bicicletta sempre più aerodinamica, o piuttosto che ci si prende cura dei computer a fine vita per dare nuova vita e ricollocarli nel mercato. Insomma, 34 sfide di questo tipo in cui si cresce tantissimo nella relazione tra studenti. Di nuovo, chiaramente si sposa quella concezione di didattica incentrata sullo studente che vi dicevo precedentemente. Come, diciamo così, condimento a tutto questo è nata una scuola per i docenti, il Teaching and Language Laboratory, dove io la chiamo Beauty Farm dei docenti. I docenti vanno per migliorare la propria formazione professionale, cioè per diventare migliori professori e per aggiornare i loro insegnamenti, perché in qualsiasi insegnamento è possibile rendere, almeno in una frazione di quell'insegnamento, protagonista lo studente nel farsi un'idea, nel proporre un'idea. Per questo io sono molto felice del fatto che oramai siano quasi 500 i docenti del Politecnico che abbiano aderito a questa scuola, siano nati addirittura quelle che io chiamo le cinture nere della didattica innovativa, che come in una reazione a catena stanno contaminando tutto il nostro campo formativo. Bene, siamo giunti alla fine della puntata numero 2 di questo podcast. Io vi auguro il meglio per i vostri studi e per il lavoro che così efficacemente fate ogni giorno. Arrivederci.